ever was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening.
Ciao a tutte, ciao a tutti. Questo è un numero speciale dei Nomi delle Cose, la trasmissione della coordinamenta femminista e lesbica sugli 87.9 di Radio Onda Rossa.
This is not really happening. You bet your life it is. You bet your life it is. Honey, you bet your life. It's a peel out the watchword. Just peel out the watchword.
È un numero speciale perché? Perché con quello che sta succedendo in Palestina non potevamo non fare meno, come femministe, di parlare di tutta una serie di cose che vanno al di là di quella che è l'aggressione che si ripete nel tempo, negli anni, da parte di Israele nei confronti del popolo palestinese, e che in questo periodo, in questo momento, ha assunto dei connotati per noi femministe particolarmente devastanti. Bene, avremmo deciso di aprire con una poesia di Rafef Ziadà, speriamo che sia giusta la pronuncia, che si intitola Tutte le sfumature di rabbia. Permettimi di parlare in arabo, la mia lingua, prima che occupino anche quella. Permettimi di parlare la mia lingua madre, prima che colonizzino anche la sua memoria. Sono una donna araba di colore e noi veniamo con tutte le sfumature di rabbia. Tutto ciò che mio nonno ha mai desiderato fare era alzarsi all'alba e guardare mia nonna inginocchiarsi e pregare in un villaggio nascosto tra Jaffa e Haifa. Mia madre è nata sotto un albero di olivo, in una terra che dicono che non è più mia. Ma io attraverserò le loro barriere, i loro checkpoints, il loro dannato muro di apartheid e ritornerò alla mia terra d'origine. E hai sentito mia sorella urlare ieri mentre partoriva ad un checkpoint con i soldati israeliani che le guardavano fra le gambe. La loro prossima minaccia demografica ha chiamato la sua bambina Janine. E hai sentito Anna Muna che urlava dietro le sbarre della prigione mentre riempivano di gas la sua cella? Stiamo tornando a Falastin. Sono una donna araba di colore e noi veniamo con tutte le sfumature di rabbia. Ma tu mi dici che il mio utero ti porterà solo il prossimo terrorista, che si fa crescere la barba armato di pistola con un copricapo negro di sabbia. Tu mi dici che mando i miei figli a morire. Ma quelli sono i tuoi? I tuoi F-16 nel nostro cielo? E parliamo del business del terrorismo per un secondo. Non è la CIA ad uccidere. E chi ha portato Osama al potere? I miei nonni non sono andati in giro come pagliacci, con cappe bianche e cappucci bianchi, a linciare gente di colore. Sono una donna araba di colore e noi veniamo con tutte le sfumature di rabbia. Così, chi è quella donna nera che urla durante una manifestazione? Scusate, non dovrei urlare? Ho dimenticato di essere il tuo sogno orientale, il genio nella bottiglia, la danzatrice del ventre, la ragazza dell'harem, la donna araba che parla a bassa voce. Sì signore, no signore, grazie per i panini al burro d'arachidi che ci piovono addosso dagli F-16 del padrone. Sì, i miei liberatori stanno uccidendo i miei figli e li chiamano danni collaterali. Sono una donna araba di colore e noi veniamo con tutte le sfumature di rabbia. Allora lascia solo che ti dica, questo mio utero ti porterà soltanto il prossimo ribelle con una pietra in mano e una bandiera palestinese nell'altra. Sono una donna araba di colore, state attenti alla mia rabbia. In questi giorni quindi è stato uno stillicidio di dichiarazioni di personaggi più o meno pubblici, di intellettuali, di deputati, di rabbini capo, di israeliani contro le donne di Gaza e contro i loro corpi. Che significa questo? Che sono state fatte tutta una serie di dichiarazioni che prendono di mira esplicitamente il corpo delle donne come campo di battaglia. Veniamo a quella che è stata la dichiarazione più la prima forse, o comunque la più eclatante, che è quella di Ayelet Shaked, che è una parlamentare israeliana numero 2 del governo israeliano. Allora, lei ha riportato le parole di un su Facebook le parole di un articolo che è stato scritto 12 anni fa sempre da un israeliano, ma non è stato mai pubblicato, però queste parole le ha fatte sue. Di fatto recitano così: dobbiamo, più o meno una traduzione, dobbiamo uccidere le madri palestinesi in modo che non diano vita a nuovi piccoli serpenti. Devono morire e le loro case devono essere demolite in modo che non possano portare alla luce altri terroristi. Loro sono tutti i nostri nemici e il loro sangue deve essere versato sulle nostre mani. Ciò vale anche per le madri dei terroristi morti. Dopodiché ce ne sono state altre, no? ci sono state dichiarazioni dei rabbini capo che hanno emesso editti religiosi, ci sono state degli striscioni di sostegno ai soldati israeliani. Per esempio il comune di Or Yehuda ha fisso uno striscione che recitava più o meno così: soldati israeliani, gli abitanti di Or Yehuda sono con voi, sbattete la loro madre e tornate a casa sicuri dalle vostre madri. Diciamo che qui c'è un gioco di parole, perché sbattere nella traduzione nel linguaggio parlato significa anche la penetrazione sessuale, no? Dopodiché circolava sempre a sostegno dell'esercito israeliano un'immagine, una donna con l'etichetta Gaza, che indossa un vestito islamico, questo classico dalla vita in su, e poi dalla vita in giù è quasi nuda. Sguardo ammiccante, allusivo verso l'osservatore, e il testo ebraico accompagna l'immagine, dice: Bibi, finisci dentro questa volta, firmato i cittadini in favore dell'assalto da terra. E anche qui ha un doppio senso per promuovere la guerra, perché in ebraico il significato di finire è anche il significato di eiaculare. Dopodiché un docente dell'Università di Bar-Ilan ha parlato alla radio israeliana in merito alla possibilità di violentare le donne palestinesi al fine di scoraggiare il terrorismo, dicendo che solo la consapevolezza che Israele potrebbe inviare agenti a violentare la madre o la sorella di un militante palestinese come punizione poi per i suoi crimini lo potrebbe dissuadere dal compiere tali azioni. E quindi è uno stillicidio di affermazioni di questo tipo. Noi come coordinamento questa primavera avevamo cominciato a analizzare il concetto di stupro. Avevamo fatto la prima trasmissione sul concetto di stupro, e poi ci eravamo ripromessi di farne altre due, di cui una di queste due era sullo stupro come arma da guerra. E mai come in questo caso ci sembra doveroso aprire questa discussione. Per inciso, non soltanto le donne palestinesi sono state minacciate di violenza sessuale, no, da figure pubbliche di Israele. Tra l'altro si dovrebbe aprire tutto un discorso sul fatto che Ayelet Shaked è una donna, e quindi questo apre scenari di doverosa analisi su quello che è che è il crinale divide la lotta di genere, la lotta di genere è necessariamente legata alla lotta di classe e alla lotta dei popoli e alla lotta per la libertà, e che la lotta femminista è soltanto percorsi di liberazione, perché tutto il resto è tutto al più mero emancipazionismo. Allora, dicevamo che nell'ultimo mese non sono state soltanto le donne palestinesi a essere minacciate di violenza sessuale da figure pubbliche, perché qui stiamo parlando di figure pubbliche, è una presa di posizione esplicita da parte dello Stato di Israele, dei suoi intellettuali, chiamiamoli così fra virgolette, e dei suoi rappresentanti religiosi come i rabbini, no? Per esempio. Anche le donne ebree israeliane che professano e supportano pubblicamente i palestinesi, o anche anche non soltanto i palestinesi, ma anche qualsiasi altro gruppo di non ebrei in Israele, sono spesso vittime di minacce, sono bersagliate dagli ultranazionalisti con minacce di varie forme di violenza sessuale, compreso lo stupro di gruppo.
All I need is a sign to get behind the sun and cast his way. All I need is a place to find, and there I'll celebrate. All in all, there's something to give.
All in all,
da che parte stare come femministe è una scelta di campo precisa, è una decisione da prendere imprescindibile. Perché? Perché lo Stato di Israele è uno Stato teocratico ed uno Stato di stampo nazista, ma non è, noi non lo diciamo come insulto o come dichiarazione fine a se stessa, no, è una dichiarazione politica, perché lo Stato di Israele si muove secondo i percorsi dello Stato nazista, cioè i modi e le modalità di affrontare la lotta contro quello che viene definito il nemico, la modalità di rivalersi sulle famiglie, la detenzione, la scelta di ghettizzare e di creare, come Gaza è un vero e proprio campo di concentramento a cielo aperto, il fatto di sentirsi non solo uno Stato teocratico ma uno Stato di superuomini, cioè loro hanno il dovere e la sensazione di essere superiori rispetto non soltanto ai palestinesi ma anche agli altri, definizione di popolo eletto che li accompagna sempre. Questi sono i connotati che definiscono lo Stato di Israele, e sono connotati che riflettono una scelta ideologica e quindi politica. Dato che magari il discorso su come lo Stato di Israele si rapporta, lo Stato sionista si rapporta nei confronti dei palestinesi e di quanto sia necessario prendere posizione e di quanto noi femministe siamo consapevoli che l'uso per esempio di queste dinamiche sessiste e di violenza di genere nei confronti del nemico siano parte integrante di questo tipo di mentalità, si capisce molto bene per esempio da un post che abbiamo trovato sul sito di Nicoletta Poidimani, che è www.nicolettapoidimani.it, e che finisce così, per esempio, no? Dice: alle prefiche della non violenza che non proferiscono parola di fronte al genocidio dei e delle palestinesi, consiglio questa lettura sull'incitazione sionista allo stupro delle donne di Gaza. E per le giovani donne che si offrono come premio ai militari israeliani, invece, non c'è né ci sarà mai posto in questo sito, perché la scelta di campo è doverosa e parte del percorso femminista. Proprio per questo volevamo collegarci con Nicoletta. Adesso cerchiamo di metterci in contatto con lei e vi trasferiamo il collegamento e parliamo in diretta.
And bring on with a big round of applause.
Yeah, I feel real good. I just want to let everybody know all about it. You ain't nothing but a
Pronto?
Pronto? Eccoci.
Pronto?
Mi senti?
Sì, ti sento, ti sentiamo bene. Allora, noi avevamo introdotto un attimino il tuo sito e abbiamo dato i riferimenti perché ci era piaciuto quello che avevi postato e comunque era in sintonia con quello che noi avevamo cominciato a dire sull'uso della violenza di genere e del sessismo da parte di Israele.
Sì.
Anche perché noi avevamo intenzione, già abbiamo aperto la trasmissione così, di collegare questo al fatto che lo stupro viene usato come arma da guerra.
Sì, infatti, vabbè, intanto ciao a tutte, capisco che è difficile anche salutarsi affettuosamente parlando di queste cose, ma non, restiamo umane.
Certo, hai ragione.
Sonnane.
Anche perché siamo abbastanza, non so perché, ma siamo agitate e quindi...
insomma, la situazione è molto pesante e io infatti devo premettere che ho anche fatto fatica a scrivere quel post. Sono stata ore a pensare... lo faccio, non lo faccio, dico qualcosa, si stanno anche dicendo tante banalità in tanti blog pour parler, perché bisogna sempre essere sul pezzo e io volevo riuscire ad esprimere una rabbia ma anche a dare degli elementi e mi venivano in mente gli stupri coloniali del colonialismo italiano, perché si tratta comunque di un'occupazione militare, di una colonizzazione anche a Gaza, nella striscia di Gaza, insomma non è stato facile per me e infatti il post si intitola in poche parole, no?
Certo.
Proprio perché non volevo dilungarmi, fare le grandi analisi e quanto sono figa e brava che so dire tante cose, cioè la rabbia, il dolore sono così grandi e così potenti che è difficile, insomma. Però ecco, magari vorrei anche mettere un po' a fuoco questa questione, cioè quello che sta venendo fuori in questo ennesimo attacco militare, criminale, macellaio di Israele contro i territori palestinesi e Gaza in particolare, è, come dire, ormai la sfrontatezza rispetto a certe questioni, no? La sfrontatezza nel senso che qui la dimensione della sessualità più violenta, dell'abuso sessuale, ma anche proprio della sessualità, viene fuori in una maniera forte, viene fuori tanto all'incitazione a uccidere le madri e stuprare le figlie,
sì, sì.
E, o a stuprare le madri, come il pezzo che io ho messo nel mio blog, sono venute fuori entrambe queste cose, quanto anche in questo offrirsi da parte di giovani fanciulle israeliane come premio per i soldati che ritornano nei territori di Israele, che ritornano a casa. E sostanzialmente offrirsi come premio a degli stupratori.
Certo.
Quindi è veramente pesante, è difficile. E allora ecco, mi piacerebbe provare ad allargare un po' il discorso e buttare lì degli elementi, perché veramente mi limiterò a buttare lì degli elementi, però per provare davvero a ragionare su questa questione degli stupri di guerra, perché anche in questi giorni, appunto, che ci stavo riflettendo, stavo andando a leggere delle cose varie in internet da diversi siti di diversi paesi eccetera, vedo che ci sono un po' le idee molto confuse. Ora, non che io sia illuminata, anzi, sono, l'ho detto, addolorata e incazzata, no? Però ecco, in questo mio dolore, questa mia incazzatura, vorrei provare a dare delle suggestioni, insomma, per degli elementi di riflessione. E allora, per esempio, ho trovato un articolo uscito addirittura in una rivista medica, che è il British Medical Journal del 2010, dove si parla proprio del fatto che a partire dalla Seconda Guerra Mondiale lo stupro come arma di guerra è diventato strategico, è una vera e propria strategia militare. In particolare su questo hanno lavorato due autori, una donna medico e un ricercatore dell'Università della Florida, e hanno messo a fuoco questi punti. Lo stupro è stato utilizzato come premio per la vittoria nella battaglia, modo per far alzare il morale alle truppe, punizione o umiliazione per donne e uomini, perché naturalmente poi lo stupro ha un taglio fortemente di genere, ma sappiamo che poi lo stupro anche dell'uomo nemico è la femminilizzazione del nemico,
certo.
E quindi la sua inferiorizzazione,
certo.
No? Oppure per la pulizia etnica o religiosa, o per destabilizzare intere comunità creando il terrore. Qui però si parla di a partire dalla Seconda Guerra Mondiale. In realtà io mi sono ricordata che anni fa, quando stavo in un comitato antimilitarista, tanti anni fa, avevo letto questo interessante libro di Gaston Boutoul, che era un sociologo francese, un libro che è stato pubblicato nel 51 in Francia, per capirci, poi nell'82 in Italia, che si intitola Le guerre, elementi di polemologia, dove tra gli elementi proprio caratterizzanti di una guerra lui pone proprio il ratto, quindi il rapimento delle donne e lo stupro, non solo in relazione a quella che può essere la sospensione o il rovesciamento delle regole morali in una situazione di guerra, ma proprio come elemento connaturato alla guerra. E questo secondo me è interessante, anzi addirittura poi lui è un sociologo e andando a vedere degli studi antropologici dice addirittura molte guerre nell'antichità incominciano proprio per rispondere ad un ratto delle donne, no? Naturalmente non per difendere le donne, ma perché le donne sono considerate la proprietà del tal gruppo,
per quello che rappresentano.
Esatto, no? E però questo è interessante, secondo me, anche per allargare un po' una nostra visione che se no rischia di cristallizzarsi in qualcosa di ideologico e di non darci gli strumenti, come dire, un pochino che vadano più in profondità, ecco, per capire e per combattere poi, certo, ovviamente, perché capire ha il senso di combattere questa cosa. Ora, l'idea che io mi sono fatta, insomma, in tutti questi anni è che lo stupro di guerra abbia quattro caratterizzazioni di fondo. La prima è nelle imprese coloniali, così come nelle guerre vere e proprie e nelle occupazioni militari, diciamo, tra due popolazioni o due nazioni, e quindi dal colonialismo italiano, su cui ho scritto abbondantemente, ma anche a questa cosa delle donne palestinesi, le donne curde, perché quanto,
certo,
sono state vittime di stupro le donne curde, no? Da parte dei militari turchi, ad esempio. E da questo punto di vista è efficace una frase di Spivak che dice che gli stupri coloniali sono una, questa è la citazione sua, celebrazione metonimica di acquisizioni territoriali, no? Sostanzialmente sovrapposizione corpo della donna e terra da conquistare, quindi conquisto la terra e conquisto, mi approprio anche dei corpi delle donne. Ma vanno anche ricordati, e questo è il secondo tipo, gli stupri di guerra nella guerra globale. Pensiamo a quante tra le profughe che arrivano oggi in Italia con i barconi sono donne che hanno subito degli stupri nei campi di detenzione in Libia, in Sinai, eccetera, stupri, torture, ma lo stupro come elemento predominante della tortura nei confronti delle donne, quindi anche come nella guerra globale del neoliberismo, no?
Certo.
Che si manifesta proprio in questi dispositivi di immigrazione per disperazione, insomma, di fuga.
Azzardo anche una cosa al volo, cioè anche nei nostri territori, come è stato lo stupro dell'Aquila, è uno stupro che ha dei connotati di territorio militarizzato e quindi simili.
Esatto. Poi per esempio il terzo tipo di stupro di guerra è quello che avviene durante le missioni di peacekeeping, durante le missioni di pace, ormai,
certo,
è una cosa assolutamente denunciata anche da Save the Children, ma in cui l'Italia si è trovata anche più e poi più volte coinvolta, ad esempio, no? È come ci sia una sorta di copertura data dal fatto di essere degli operatori umanitari, sia militari che civili, che in qualche modo fa sentire legittimati a, e io su questo ricordo sempre ciò che accadde durante l'intervento di peacekeeping nella guerra tra Etiopia ed Eritrea nel 2001 in Eritrea, quando era lampante per chi stava lì, e io ero lì a fare ricerca sul terreno, che c'erano abusi sessuali sulle bambine, non la possiamo chiamare una forma di prostituzione quando sono delle bimbe così piccole, cioè quello è vero proprio abuso sessuale, e venne fuori poi che proprio c'erano stati degli stupri, e la cosa non ebbe assolutamente spazio, io ebbi difficoltà a raccontarla qui, ma uscì solo un articolo sull'Espresso e poi la cosa finì nel nulla, e lì si parlava sia di militari italiani che anche di operatori umanitari, addirittura di uno della Croce Rossa, no? Dico addirittura con una sorta anche di ingenuità.
Certo.
Non dimentichiamoci poi il quarto tipo di stupro di guerra, che è nelle guerre interne. Nelle guerre interne pensiamo agli anni 70 in Italia,
sì,
pensiamo,
sì,
agli stupri operati sui corpi delle donne che facevano la lotta armata,
certo,
o comunque che erano inquisite per lotta armata,
che anche quella è una pagina cioè su cui è stato calato un velo,
e sì, ancora non si parla neanche delle torture di quegli anni, figurati,
no,
è venuto fuori solo dei tormenti, ma insomma ce ne sarebbero di cose da dire. Devo dire che Progetto Memoria ha fatto un bel lavoro, un librone sulle torture che sono emerse, ma ce ne sono tante di
sì, sì, è un'opera che cioè, per fortuna, perché altrimenti non ci sarebbe nulla.
Esatto, infatti. E quindi questa questione delle guerre interne come sottomissione dei corpi ribelli allo Stato, no? Dei corpi che hanno voluto sovvertire l'ordine e che vengono invece ricondotti alla sottomissione attraverso questo strumento, ma anche gli stupri sempre nelle guerre interne rispetto alle donne immigrate che arrivano qui e che vengono rinchiuse nei CIE, e non abbiamo bisogno di ricordare casi diventati ormai famosi, ma quei casi sono diventati famosi, ma in realtà è dal primo CIE che è stato aperto in Italia, cioè l'allora CPT di Via Corelli a Milano, che l'elemento dell'abuso sessuale emerse immediatamente. Ecco che allora già questo complessifica, e la lettura che fanno i due autori che dicevo prima, pubblicata nel British Medical Journal, sia quella di Boutoul, che vabbè è anche datata.
Certo.
La cosa che secondo me deve dare molto da riflettere è che le guerre si combattono con strumenti sempre più sofisticati e tecnologici, che sostanzialmente tendono a eliminare il contatto diretto col nemico, ma lo stupro rimane.
È una caratteristica diversa, penso, nel senso che l'altro non ha bisogno di toccare con mano il nemico. Qui quasi come se ci fosse questa necessità di ribadire il possesso attraverso la presa diretta, no?
Esatto, esatto. È anche vero che nelle guerre, diciamo, ultra tecnologiche poi sono state le missioni di peacekeeping a pensare.
Certo.
Insomma, quindi ecco.
Quindi non si dirà mai abbastanza, non si parlerà mai abbastanza del ruolo delle ONG, ONLUS e similari, di tutte queste associazioni occidentali o comunque di un certo mondo nei confronti di un altro, no?
Sì, ma neanche del ruolo delle Nazioni Unite nelle
certo.
missioni di peacekeeping, perché per esempio l'esempio che facevo io prima dell'Eritrea era proprio, si chiamava UNMI, ironicamente chiamata in Eritrea UNMI, per far capire che tipo di relazioni ci fossero,
certo.
Però era una missione delle Nazioni Unite. Un altro aspetto importante da valutare è il segno, la profondità di l'incidenza nel tempo di questa cosa, perché la guerra per sua caratteristica dovrebbe essere delimitata nel tempo e nello spazio, ma gli effetti degli stupri di guerra perdurano a lungo anche dopo la fine della guerra, e non solo dal punto di vista psicologico. Pensiamo non solo alle gravidanze indesiderate, ma alle infezioni sessuali, alle malattie sessuali che vengono trasmesse alle donne, alle menomazioni fisiologiche, genitali e riproduttive, o addirittura all'emarginazione stessa di queste donne che hanno subito questa infanzia.
Ma no? È una di queste, ma penso sia proprio una delle caratteristiche che vuole lo stupro di guerra,
esatto.
Questa.
Infatti, cioè lasciare una ferita ancora più profonda, profonda, perché il morto è morto, ma la persona viva stuprata, la donna viva stuprata è viva, è la memoria vivente.
Certo.
È quasi anche un monito, non so come dire, una ferita che rimane aperta
all'interno della gente, chiamiamola nemica fra virgolette, no? All'interno dell'altra gente, è una persona che continua a vivere lì e si porta dietro il senso di quello che è successo nel bene e nel male,
come messaggio.
Ogni tanto
sì, esatto. Pronto, mi senti? Ti sono sentita allontanare.
Sì, ogni tanto sparisce la voce.
Non capisco. Ah no, ho capito, è il microfono.
Okay, ci sei. Ecco, poi un altro elemento che volevo mettere in luce è la questione anche dell'età. Perché appunto nel caso di quello che ho pubblicato io si parla delle madri, ma perché in questo tipo di conflitti quello israelo-palestinese, così come anche in Irlanda del Nord, le donne fanno tanti figli perché intanto gliene ammazzano tanti, e sì, poi anche perché è un modo di portare avanti la vita di un popolo, no? Che viene massacrato ripetutamente e ripetutamente. Ma andando a vedere i dati, per esempio, forniti da Save the Children, si parla di 30 milioni di bambine, soprattutto, e bambine che hanno, bambini che hanno subito violenza in contesti di guerra. E addirittura, secondo Save the Children, l'80% degli stupri di guerra avverrebbe su minorenni, ripeto, soprattutto bambine, ma anche bambini. E sempre dai dati di Save the Children si dice che con l'esplodere dei conflitti la violenza sessuale non è appannaggio solo dei gruppi armati. Questo è interessante, forse è questo anche il punto su cui noi possiamo, come femministe, come compagne, andare a lavorare di più. A perpetrarla possono essere anche membri della famiglia, operatori di pace, membri della comunità, altri bambini, insegnanti, leader religiosi, peacekeepers, operatori umanitari. Cioè, come se a un certo punto si creasse proprio un dispositivo di legittimazione dello stupro, per non dimenticare poi gli stupri che avvengono anche nelle carceri durante questi periodi di guerra e i campi profughi.
Certo.
Ma viene anche rilevato altrove l'aumento degli stupri fra civili dopo la guerra, come se la guerra facesse scuola, come se lo stupro diventasse quasi la normalità. E qua dico, noi dovremmo andare davvero a ragionare. Se ho ancora qualche minuto,
sì,
volevo aggiungere,
vai,
delle cose.
No, aggiungi pure, non ti preoccupare.
Ecco, perché per esempio molto significativamente durante la Seconda Guerra Mondiale tutte le parti in conflitto vennero accusate di aver commesso stupri di massa, ma nessun tribunale di guerra ha riconosciuto la violenza sessuale come reato di guerra. Ecco, con gli stupri etnici nella ex Jugoslavia, che nel 92 il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha dichiarato lo stupro di donne, in particolare di donne musulmane in Bosnia e Erzegovina, insieme alla prigionia di massa organizzata e sistematica, un crimine internazionale. Il 22 febbraio del 2001 tre soldati serbo-bosniaci vengono ritenuti colpevoli di crimini contro l'umanità dal Tribunale Internazionale per i Crimini della ex Jugoslavia. Il loro capo di imputazione è quello di stupro. Per la prima volta lo stupro viene quindi rubricato come crimine contro l'umanità. Fino a quel momento le violenze che le ragazze, le donne avevano vissuto erano state tenute in considerazione soltanto per sottolineare in generale la violenza subita dalle comunità o dalla nazione, e non si sottolineava il danno di genere, l'incidenza di genere. Però questo, dal mio punto di vista, ci deve anche far riflettere sul fatto che gli stupri di guerra sono un'arma politica anche dopo la fine della guerra. Cioè, se dopo la Seconda Guerra Mondiale da una parte e dall'altra si accusavano di questo e si sapeva che queste cose c'erano state, no? Ma
sì,
questo non rientra, per dire, nel tribunale di Norimberga.
Certo.
Ecco che invece in Jugoslavia, come dire, a preparare quello che sarà poi la guerra umanitaria contro la Jugoslavia, questo diventa un elemento politico, no?
Certo.
Quindi non finalmente viene riconosciuto come crimine contro l'umanità, no. Il vero crimine contro l'umanità è usare le donne ancora una volta per giustificare le guerre, cosa che peraltro venne fatta. E per cui, dal mio punto di vista, se ne parla quando fa comodo e magari per giustificare la guerra successiva, umanitaria o meno che sia, o la missione di pace che porta in realtà degli altri stupri.
Che poi, che poi è una caratteristica particolare, specifica del neoliberismo, questa del neocolonialismo, la strumentalizzazione delle violenze sulle donne a vario titolo e in svariate modalità, dei diritti umani, no? Di cui i paesi, chiamiamoli così, predatori, a capitalismo avanzato, occidentali, si fregiano, per poi invece colpire meglio, no?
Esatto, e magari con il consenso e la complicità di certe aree del femminismo istituzionale che non per caso in questo momento sono mute.
Assolutamente,
no? Quello che io ho chiamato il silenzio tombale, quelle che tu giustamente chiami le prefiche della non violenza.
Sì.
Ecco che voilà, improvvisamente silenzio tombale da parte di queste prefiche.
A meno che non si rompa qui da noi qualche vetrina, qualche bancomat. E allora
ovvio,
si svegliano subito.
Esatto.
Questo ti fa capire comunque dove sono collocate immediatamente, perché
naturalmente. Sì, però c'è ancora chi gli dà credito,
purtroppo
sì. E quindi va sempre sottolineato.
E come no?
Vorrei rilevare un'ultima cosa che avevo già rilevato tempo fa a proposito di un intervento sul monopolio statale della violenza, e a proposito proprio era stata fatta questa trasmissione in occasione dell'apertura del processo all'Aquila contro Tuccia, il militare che ha stuprato quella giovane donna. Ecco, parlando con le compagne a Radio Blackout, ricordavo che nel 2006, cosa che peraltro si è replicata di recente a Vicenza, perché lì tanti militari, quindi tanti stupri,
certo.
Però nel 2006 il militare che aveva che stava alla base di Ederle a Vicenza, di ritorno dall'Iraq, aveva stuprato e massacrato una donna nigeriana e l'aveva poi abbandonata nuda, sanguinante, ammanettata per strada. In sede processuale a questo militare venne riconosciuto come attenuante lo stress da guerra.
Sì, me lo ricordo, infatti.
Ecco,
sì.
Lo stress da guerra, in realtà, che si chiama poi disturbo post-traumatico da stress o nevrosi da guerra, riguarda le vittime delle violenze.
Dovrebbe essere così,
certo,
dovrebbe essere così.
Però definendolo come nevrosi di guerra, sono riusciti a farlo considerare come effetto sulla vita del povero militare che tali e tante cose aveva visto in quel teatro di guerra, l'Iraq, lui, no?
Poverino.
Non gli iracheni e le irachene, da aver perso completamente le coordinate. Per cui gli vennero riconosciute come attenuanti lo stress psicologico prolungato, la ridotta importanza data alla vita umana, conseguenti all'anno trascorso sul fronte di guerra. Già allora ricordavo come questo stress da guerra, questa nevrosi da guerra, andando a scavare, fosse l'equivalente di ciò che troviamo spessissimo citato sui media, diciamo, di regime mainstream, nei casi di femminicidio, anche non da parte di uomini in divisa, quando si parla di raptus.
Sì, no? Di raptus,
peraltro,
di situazione
raptus
particolarmente.
Raptus, insomma, ci fanno anche pensare a certe similitudini. E come ci sia quindi già in sé una giustificazione, no? Tra la nevrosi di guerra, il raptus, come se ci fosse una sorta di linea di continuità. E allora mi viene da dire, non stupiamoci se, come dicevo già prima, la guerra fa scuola anche dal punto di vista degli stupri, cioè se il modello sociale dominante, oltre a quello del carcere, è esattamente quello della guerra.
Io di questo
qua
sono convinta. Sì, dimmi.
Ecco, mi fermerei qua perché penso di aver buttato anche fin troppe questioni sul tappeto, però ecco, se vogliamo ragionare sugli stupri e se vogliamo anche collocare questa questione che è emersa in questo ennesimo massacro che Israele sta facendo contro la Palestina, ecco che appunto non dobbiamo, non serve a nulla scandalizzarci di questo fatto, se non collochiamo Israele nell'orizzonte neoliberista di cui fa pienamente parte, e non certo. Per nulla io, se ieri scrivevo in poche parole, oggi nel mio sito ho messo senza parole e ho messo l'immagine di poliziotti che a Milano proteggono il cartello dell'Expo con
sì,
la bandiera,
l'abbiamo visto, e infatti parla da solo, infatti senza parole
non c'era bisogno di commenti, ecco. Però ecco che Israele, che si presenta all'Expo 2015 con tutto quello che l'Expo rappresenta già di presa in giro, insomma, no? Di questa questione di affrontiamo l'alimentazione e la fame nel mondo, ecco che Israele, che si presenta con i suoi grandi progetti di agricoltura quando quei territori sono strappati a chi ci abitava, ci dice veramente tutto. E sarebbe interessante davvero approfondire in questo momento più che mai proprio il ruolo di Israele all'interno del progetto neoliberista in Medio Oriente.
Bene,
e quindi il ruolo anche degli stupri in questo progetto neoliberista, perché
certo.
Come si diceva prima, lo stupro nel neoliberismo, cioè non che lo stupro nasca nel neoliberismo,
no,
che lo sappiamo,
però
bene,
assume dei connotati particolari.
Esatto, ecco, queste erano un po' le suggestioni che volevo dare, magari sono state tante cose e magari anche un po' confuse, però ripeto, sono incazzata, sono addolorata, sono
senza parole.
Sono senza parole, esatto, infatti la parola l'ho voluta dare proprio oggi a questa compagna palestinese che da Gaza coraggiosamente, lei tra l'altro figlia di uno che è stato detenuto politico palestinese, coraggiosamente continua, anche ormai senza più elettricità, a riuscire a mandare fuori delle notizie e anche a raccontare di sé, ed è una cosa importante riuscire a tenere insieme queste cose, e lo fa con senza assolutamente vittimizzarsi, e per me è fondamentale, insomma.
Allora, grazie.
Sì. Per, comunque nel mio sito poi trovate.
Sì, sì, l'abbiamo trovata, infatti. Shad Abu Salama l'avremmo comunque nominata, insomma, avevamo intenzione di dare il suo blog per notizie dirette da Gaza, quindi
esatto, che in
grazie.
Questo momento sta riuscendo a mandare dei tweet, perché appunto, come sappiamo, Gaza è ormai anche senza elettricità.
Certo, sì, è vero. Comunque ti ringraziamo tantissimo di questa intervista, o comunque comunicazione, di queste parole molto interessanti che sicuramente apriranno, cioè hanno aperto tantissimi scenari. Già ci viene voglia, su ogni cosa che hai detto, di cominciare a discutere. Grazie tantissime ancora. Ciao.
Grazie a voi, un abbraccio. Ciao. Ciao a tutte. Ciao.
Dopo il contributo molto interessante di Nicoletta, tra l'altro vi ricordiamo il suo sito, che è www.nicolettapoidimani.it, e ricordiamo anche il blog della compagna palestinese di cui lei parlava, che è il blog di Shad Abu Salama, e comunque potete trovarlo sul sito di Nicoletta. Allora, ringraziamo Nicoletta di questo contributo estremamente interessante, e vorremmo chiudere questo numero speciale leggendo quello che è stato il nostro comunicato rispetto a questo ennesimo attacco di Israele alla Palestina, e che si intitola Verità. Il crimine è nella normalità di questa società disumana. La violenza non è un elemento particolare occasionale delle relazioni istituzione cittadina cittadini, delle relazioni sociali, delle relazioni fra società, capitalismo avanzato e popoli del terzo mondo, ma ne è l'elemento fondante e riproduttivo. Nessuna ne è al riparo. Se esiste una legittimità, concetto ben diverso dalla legalità, questa appartiene a chi tenta di sottrarsi al ricatto, allo sfruttamento, all'occupazione, alla militarizzazione, a chi cerca con sforzo caparbio, capacità, ingegno, pagando un prezzo altissimo, di sovvertire i circuiti dello sfruttamento, dell'oppressione, della colonizzazione, dell'occupazione dei territori e delle vite. Il crimine sta nell'uso illimitato della forza di chi detiene il potere, le risorse, le strutture, di chi strumentalizza perfino l'oppressione delle donne, delle diversità, dei diritti umani. È nella violenza che si esplica e si perpetua nei commissariati, nei CIE, nelle carceri, nel mondo del lavoro, nelle piazze, contro ogni forma di alterità e di protesta, di chi si ammanta di umanitarismo nei confronti del popolo palestinese, mentre portavoce attivo e esplicito delle guerre umanitarie. Deportatore delle guerre umanitarie, di chi si sprofonda in cordoglio per i bambini palestinesi morti, ma porta avanti in prima persona il progetto neoliberista, che è una società di stampo nazista, come nazista è lo Stato di Israele. L'autonomia femminista ha riconosciuto la brutalità del rapporto di forza tra generi, classi e etnie, partendo da una denuncia dell'arbitrarietà delle regole esistenti. Il buonismo disonesto della convivenza civile, degli appelli allo Stato, ha portato un attacco mortifero alle lotte del movimento femminista e alle lotte antagoniste tutte. Si è aperta così la strada per la costituzione di una legalità criminale. Un'operazione questa sì violenta, in cui il linguaggio esiste essenzialmente per mentire. I media mainstream ci parlano di Israele sotto attacco per i razzi di Hamas, ci dicono di scontri tra israeliani e palestinesi, ci dicono di operazioni di ritorsione per i tre coloni rapiti e uccisi, mettendo sullo stesso piano aggressore e aggredito, sorvolando sugli spropositati rapporti di forza, sulla striscia di Gaza, campo di concentramento a cielo aperto. La menzogna, l'inganno, la simulazione, dietro i linguaggi politicamente corretti, non sono che forme aberranti di oppressione. Per aiutare la Palestina, perché la Palestina non diventi solo un problema umanitario, ci vuole verità. Verità sull'imperialismo statunitense israeliano, verità sulle guerre neocoloniali, verità sull'essenza del neoliberismo, verità su quello che sta succedendo in Medio Oriente, verità sulla lotta femminista, verità sulla vera essenza del PD, verità su quello che sta succedendo qui da noi. Libere sempre, complici mai. Ciao.
Never was a cornflake girl. Thought it was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really this is not really happening. Just peel out the watchword.